pagina alle 12:38 minuti. Ci occupiamo adesso del caso Alitalia, ci occupiamo nuovamente del caso Alitalia, visto che è arrivata finalmente la lettera di Etihad, anche se non si conoscono naturalmente i particolari. I sindacati dicono che il piano di risparmio della compagnia vale per il momento 400 milioni l'anno. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con i sindacati è previsto per il prossimo 2 maggio, mentre non sono, almeno per il momento, in programma riunioni del consiglio di amministrazione, almeno per i prossimi giorni. Giorgio Stamatopoulos, buongiorno.
Buongiorno, sì, dopo quella del 16 aprile è arrivata questa nuova lettera di intenti. Come ricordavi tu, molti dei dettagli non si conoscono se non ufficiosamente, ma la notizia è appunto che sono disposti a trattare, anche se i paletti posti a suo tempo pare proprio che siano rimasti invariati, e dunque la partita si riapre. C'è anche un risvolto politico polemico con un cavaliere, Berlusconi, che è un ex cavaliere, che ha, diciamo così, respinto ogni addebito, ogni responsabilità per questi 5 anni della cordata dei cosiddetti capitani coraggiosi della CAI, e lo ha fatto anche con numeri, facendo un paragone con una compagnia low cost molto, molto famosa, che riesce a far viaggiare anche più passeggeri di Alitalia usando molto meno personale. Ma vediamo dal punto di vista proprio tecnico-finanziario come può ripartire questa trattativa, con l'aiuto innanzitutto di Gianni Dragoni. Buongiorno.
Buongiorno.
E bentornata ai nostri microfoni. Sole 24 ore, dovrebbe esserci con noi anche il pilota Giovanni Galiotto, che presiede tra l'altro l'Associazione dei Piloti Italiani. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Eccoci qua. Appunto, tra i paletti Dragoni, anche gli esuberi, soprattutto gli esuberi, oltre al fatto che Etihad non vuole accollarsi, insomma, debiti pregressi, eventuali contenziosi che potrebbero ripresentarsi, ma risalenti ancora alla gestione precedente al suo ingresso, giusto? Dragoni.
Sì, esuberi e soldi e debiti, Etihad vuole una sforbiciata sia al personale. Il numero ufficiale non è noto, si è parlato a lungo di 3.000, adesso intorno ai 2.000, ma comunque un numero consistente di lavoratori, compresi i piloti, che dovrebbero essere messi fuori definitivamente, non solo con ammortizzatori a rotazione come quelli attualmente previsti. E poi ci sono i debiti finanziari. Etihad chiede che i 400 milioni di debiti verso le banche siano cancellati o trasformati in azioni, ma comunque, diciamo, tolti dal debito. Questi sono gli ostacoli principali, le condizioni maggiori. L'altra condizione pesante è che Etihad non vuole rischiare di dover pagare per contenziosi precedenti al suo ingresso, e quindi chiede una garanzia totale che la escluda da responsabilità. Anche questo è un punto che le banche e i principali azionisti faticano a digerire.
Anche perché, insomma, di solito la prassi vuole che quando c'è un subentrante si prende tutto, col ramo d'azienda si prende un po' tutto il pregresso, di solito, no? È un po' il rituale.
Se non c'è una liquidazione o una bad company, dietro questa richiesta ci potrebbe essere anche l'idea di fare una bad company, che sarebbe la pena del contrappasso per i patrioti, perché loro sono entrati.
Finirebbero loro nella bad company.
I contribuenti sarebbero loro.
A quel punto, a finire nella
bad company. Ma l'ipotesi è stata, diciamo, è stata fatta, quindi sarebbe una delle ipotesi per dare una risposta a chi non ha le oneri dal passato. Però dico, hai detto bene, chi entra con un aumento di capitale di solito si prende quello che c'è, onori e oneri.
Esatto. Ecco, Galiotto, con lei affondiamo il coltello nella piaga. Accennavo prima a questa difesa, diciamo, che ha fatto Berlusconi ieri sull'operazione, no, della famigerata cordata per salvare l'italianità della compagnia di bandiera, e tra le altre cose ha appunto sottolineato il fatto che Alitalia impiega 14.000 collaboratori in un anno per far viaggiare qualcosa come 21 milioni di passeggeri. Ryanair di passeggeri ne fa viaggiare 61 milioni nello stesso arco di tempo, avvalendosi di appena 6.000 collaboratori. Cosa mi risponde?
Ah, guardi, le rispondo che francamente mi sembra una sortita, diciamo, tipica da campagna elettorale.
Ma ha messo insieme le mele con le pere, diciamo?
Ma ha messo insieme due modelli di business che sono totalmente inconciliabili fra di loro, perché dovrebbe sapere benissimo lui come tanti altri interlocutori, che il modello di una net carrier, quindi di una compagnia aerea diciamo globale o semiglobale, come può essere l'Italia, ma come può essere Iberia, Air France, British, sono modelli dove vengono forniti tutta una serie di servizi aggiuntivi di cui la compagnia si fa carico, quindi servizi di terra, carico scarico bagagli, pulizie, rampa, vendita biglietti e quant'altro. Il modello di Ryanair è un modello dove evidentemente il personale a carico della compagnia, e in realtà per Ryanair non è proprio così, se vuole poi approfondiamo, ma sono solamente sostanzialmente i naviganti con una quota di personale di terra ridottissima. Dopodiché in qualunque aeroporto vanno si affidano a dei servizi di terra, quindi del personale i cui servizi vengono affittati, e quindi lo stesso loro utilizzano personale di terra di altre compagnie, evidentemente di compagnie che si occupano dell'handling, del carico scarico bagagli, dei servizi di check-in piuttosto che di biglietteria.
Tutti i servizi affittati, ma se li conteggiamo l'indotto va molto sopra quei 6.000 operatori di cui ha parlato Berlusconi.
Assolutamente sì, guardi, è evidente. Peraltro, proprio parlando di Ryanair, i dipendenti direttamente impiegati da loro, ossia con un contratto con Ryanair, a me risultano essere un 30% circa del totale. Tutti gli altri sono subcontrattati da agenzie che intermediano la manodopera. Quindi, francamente, ripeto, mi sembra un paragone non felice.
Dragoni, al netto di tutte le polemiche o considerazioni che si possono fare sul fallimento, anche e soprattutto economico, di questa operazione, insomma, nata nel 2008, la CAI, tutti i soldi che è costata al contribuente italiano, mi fa impressione il fatto che comunque Etihad riesca a tenere il punto così duramente, quando comunque la contropartita che noi offriamo in fondo è anche l'apertura di una porta notevole sul mercato europeo alla compagnia di bandiera araba, e non è una cosa da poco. Cos'è? Non sappiamo più trattare?
In effetti Etihad pone delle condizioni così dure, come se cercasse un pretesto per rompere, non per andare avanti in una trattativa. In realtà i segni che Etihad sia interessata sono diversi, numerosi, quindi hanno anche diversi consulenti, advisor che curano l'operazione, stanno spendendo dei soldi per seguire questa trattativa, quindi non sono disinteressati. Probabilmente sono riusciti a proporsi come il salvatore, non credo che sarebbero così, dell'Alitalia, e adesso l'Alitalia è un po' in un vicolo cieco. È passato parecchio tempo da quando sono in trattative con Etihad, l'Alitalia perde soldi, brucia cassa, quindi le restano pochi mesi fino a ottobre. Se non ci saranno novità, avrà bisogno di un altro aumento di capitale, e quindi Etihad credo che stia sfruttando il fattore tempo.
Noi, con tutto l'interessamento del governo, quindi non riusciamo a controbilanciare, insomma, questa disparità di rapporti di forza, che insomma è naturale e legittima negli affari, ma che quella è.
Ma no, per il momento no, ma intanto il problema è che questa società, il governo si sta interessando, e in realtà si interessava di più il governo Letta. Non è chiaro quanto Renzi, a parte le dichiarazioni di Lupi, l'ottimista, che però fa delle dichiarazioni che spesso non corrispondono a realtà propagandistiche, quindi se le potrebbe risparmiare, non so quanto realmente Renzi stia curando questa vicenda. Se vediamo quello che sta accadendo in Francia con Alstom, una società privata, totalmente privata, che ha ricevuto un'offerta da un gruppo americano, General Electric, per comprare il 70% delle sue attività, tutta l'energia, ma il governo l'ha bloccata perché non vuole che la direzione aziendale finisca negli Stati Uniti, ed è una società privata. Nel caso di Alitalia, il governo non riesce ad essere così incisivo, pur avendo messo 75 milioni con le Poste nell'aumento di capitale in dicembre. Quindi sono anche modelli, sistemi diversi, in cui, come abbiamo visto anche nel caso Fiat, il governo non riesce a fare poco. Poi ci sono anche degli azionisti divisi, azionisti privati, che quando c'è da prendere chiedono al governo, ma quando c'è, diciamo, da fare un po' i loro affari, si comportano in maniera anche spregiudicata.
Dragoni, intanto ci fermiamo qui, grazie ancora per essere stato con noi, buona giornata. Galiotto, che cosa si aspetta a questo punto, in conclusione, insomma, da questa lettera di intenti? Come potrebbe proseguire la faccenda?
Guardi, sicuramente questa lettera d'intenti non segna un punto definitivo nella trattativa, ma segna la continuazione di un percorso che è partito molti mesi fa. Per quanto mi riguarda personalmente, ritengo che molte delle richieste che fa Etihad, ancorché fatte diciamo con il coltello alla gola, se mi passate il termine, siano delle richieste che hanno una legittimità. Quando si parla di rinegoziazione del debito, non se la sono certo inventata loro, ma già quasi un anno fa l'avevano chiesta i francesi. Quando si parla sostanzialmente di una manleva che li protegga dall'operato del CDA in questi 5 anni, mi sembra che sia una richiesta legittima che forse ognuno di noi farebbe, mettendo una cifra di capitale estremamente considerevole, ma non è solo una questione di soldi in realtà. Diciamo che Etihad probabilmente in questa impresa, in Alitalia, metterebbe anche aeroplani, metterebbe un piano industriale, metterebbe una sinergia che è in grado di portare passeggeri e di rilanciare il brand all'Italia. Quindi io quello che mi aspetto è che si trovi un punto d'incontro fra tutte le parti, che si continui questa negoziazione e che si riesca anche a concluderla, perché io sono fermamente convinto, e non lo sono da oggi, che questo sia un percorso che può forse definitivamente modificare le condizioni, il futuro della compagnia di bandiera e di tutti i dipendenti, che sono 14.000 che ci lavorano, per dare finalmente un futuro di stabilità ed anche per riportare il marchio della coda tricolore nel mondo con un pizzico di orgoglio in più di quello che c'è stato negli ultimi anni.
E grazie anche a Giovanni Galiotto, presidente dell'Associazione dei Piloti Italiani. Buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, a presto.